Mautino, tu l'hai mai fatto un test genetico, magari di quelli che si trovano in farmacia, visto che sono così promossi di continuo appena arrivi dentro una farmacia?
Allora, ci ho pensato, proprio perché appunto entri e li vedi molto pubblicizzati, e ho detto, ma sì, dai, lo faccio, poi magari ci scrivo anche un articolo, magari lo raccontiamo nel podcast, poi però mi sono detta, ma metti che poi trovano qualcosa, quel qualcosa sarà affidabile, cioè, e se poi mi prendo male, e se poi non è vero, se poi è vero, insomma, quindi alla fine no.
No, alla fine no, anche perché esatto, se non si è guidati potrebbe anche essere un po' rischioso proprio per quegli effetti. Fatto sta però che questi test genetici sono davvero molto disponibili e anche molto promossi. Allora abbiamo deciso di dedicare una puntata speciale di Ci vuole una scienza, una puntata monografica per raccontarvi davvero tutto intorno ai test genetici, come funzionano, perché si fanno, quali sono quelli affidabili, quali no, che cosa c'entra poi il marketing, e ovviamente c'entra sempre, insomma, un po' di tutto partendo dalle vostre domande. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
E allora, dicevamo, ogni tanto, anzi direi spesso, alla casella ci vuole una scienza, @post.it, ci arriva una richiesta relativa a un test genetico proposto in farmacia o magari in un ambulatorio medico. Gli ambiti sono spesso molto diversi fra loro e vanno dalle intolleranze alimentari alla predisposizione a diverse malattie o condizioni.
Per esempio Marco ci scrive: ho un bambino piccolo, da genitore non più giovanissimo mi chiedo come posso sapere se è perfettamente sano, se posso prevenire qualche problema futuro, e ovviamente anch'io dal mio lato voglio essere sicuro di rimanere in forma abbastanza lungo per seguirlo nelle sue avventure future. Detto ciò, mi sono imbattuto nei famosi test del DNA che si trovano facilmente in commercio. La mia domanda è: questi test offrono davvero informazioni utili?
Mentre Valentina ci ha scritto: nella mia vita mi è capitato più volte di sottopormi a test genetici in diversi ambiti, predisposizioni a malattie, fetali e personali, microbiota, capacità di digerire determinati alimenti. Tuttavia, non sempre il risvolto pratico di queste analisi mi è stato chiaro e spesso ho avuto l'impressione che non lo fosse del tutto nemmeno per il medico che me le aveva consigliate. O forse col senno di poi si trattava semplicemente di avere degli obiettivi diversi. Insomma, da cose da raccontare ce ne sono tante e abbiamo deciso di fare un po' di chiarezza fra quello che si può e ha senso fare sul piano scientifico e quello che invece si cerca di fare sul piano di un marketing che potremmo definire sanitario e che è abbastanza diffuso, se non dilagante.
Dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità leggiamo che per test genetico si intende l'analisi di DNA, RNA, cromosomi, metaboliti e altri prodotti genici effettuata per evidenziarne alterazioni correlate con patologie ereditarie. Questa definizione, che potete trovare sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, vi lasciamo il link in descrizione, include gli screening prenatali, neonatali e dei portatori sani, nonché i test sulle famiglie a rischio. I risultati dei test genetici si possono applicare alla diagnosi e anche alla prognosi di malattie ereditarie, alla predizione del rischio di malattie, all'identificazione dei portatori sani, alle correlazioni fenotipo-genotipo, e a oggi impariamo sempre dall'Istituto Superiore di Sanità che sono disponibili più di 1000 test genetici. A questi si aggiungono poi i test non diagnostici, come quelli forensi, effettuati per capire la provenienza dei reperti trovati sulla scena di un crimine, oppure i test per la determinazione della parentela, come il test di paternità di cui parleremo più avanti.
E allora proviamo a raggruppare questi test diagnostici facendo un po' di sana tassonomia. Vedo già Mautino che esulta. Allora, ci sono quelli che possiamo classificare come pre o neonatali, come i test di screening per la diagnosi precoce che permettono di individuare numerose malattie genetiche ed ereditarie entro i primi giorni di vita. Ci sono diverse tecniche che possono essere applicate in fasi diverse, dall'embrione se si sta seguendo un percorso di fecondazione in vitro fino al prelievo dal feto o dal bambino, ovviamente una volta che è nato.
Uno di quelli che i genitori in ascolto potrebbero aver sentito è il cosiddetto NIPT, o Non-Invasive Prenatal Test, un esame che sta sostituendo test come la villocentesi e l'amniocentesi, considerate più invasive. Il NIPT prevede l'estrazione del DNA fetale da un prelievo di sangue materno. In questo modo è possibile individuare con un alto grado di attendibilità alcune alterazioni di cromosomi, come per esempio la trisomia 21 che causa la sindrome di Down e ovviamente anche molte altre.
Un altro grande gruppo riguarda i test genetici che servono invece per verificare la predisposizione a malattie ereditarie, come per esempio la malattia di Huntington, che è una malattia genetica neurodegenerativa che interessa la coordinazione muscolare e porta a un declino cognitivo. Questa malattia è provocata da una mutazione che produce una ripetizione anomala di una specifica sequenza di DNA che può essere individuata appunto con un test che va a cercarla.
Il terzo grande gruppo è quello dei test che permettono di individuare determinate mutazioni associate a un aumento del rischio di ammalarsi di specifici tumori. Aumento del rischio non significa certezza di sviluppare una malattia, ma solo che rispetto alla popolazione generale, che non ha quella mutazione, il rischio è più alto. Di quanto? Dipende, come capita spesso. L'esempio più noto di questi test è quello per l'individuazione delle mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2, la cui presenza comporta un aumento del rischio del 60-70% di sviluppare un tumore del seno e fino al 45% per il tumore dell'ovaio rispetto ovviamente a chi non ha queste mutazioni.
E ci sono poi test specifici di farmacogenomica che permettono, per esempio, di verificare la risposta individuale a determinati farmaci, no? Ci sono infatti tumori, ma anche altre malattie che rispondono ai farmaci in modo diverso a seconda del tipo specifico di geni che esprimono. Conoscerli consente di somministrare la terapia più efficace per il risultato che si vuole ottenere.
Questi test, così come quelli per la predisposizione a determinate malattie ereditarie, sono prescritti dai medici curanti sulla base della storia clinica e familiare dei pazienti e consentono in alcuni casi di intervenire con delle terapie risolutive oppure adiuvanti, mentre in altri casi si usano per aumentare, per esempio, la frequenza dei controlli, quindi insomma per beccare prima eventuali magagne.
Eh sì, e precisiamo che non stiamo parlando di test di screening che devono essere sottoposti in massa a tutta la popolazione e sarebbe anche molto sbagliato usarli in quel modo. Infatti, per quanto i test genetici ufficiali, chiamiamoli così, siano ormai molto affidabili, ci sono sia rischi di falsi positivi e negativi, ma anche rischi nel sottovalutare o sopravvalutare quei risultati. E magari, Mautino, facciamo qualche esempio.
E certo, un risultato negativo, per esempio in un test di predisposizione a una determinata malattia, può portare a un eccesso di rassicurazione del tipo non ho la mutazione e quindi non mi verrà quella malattia, che può valere ovviamente per alcune malattie specifiche legate in maniera proprio indissolubile a un gene come la malattia di Huntington di cui parlavi prima, però non vale per altre, da molti tumori all'Alzheimer. Per contro, un risultato positivo, oltre alle conseguenze psicologiche, può portare anche a delle scelte terapeutiche ingiustificate. I test genetici possono fornire solo informazioni limitate su una condizione ereditaria e spesso il test non riesce a determinare se una persona mostrerà i sintomi di un disturbo, quanto saranno gravi o se la malattia progredirà nel tempo.
E ci sono poi le questioni etiche che non possono essere trascurate. Ci sono per esempio delle malattie per le quali non c'è possibilità di cura allo stato attuale delle conoscenze, come per esempio la malattia di Huntington che abbiamo citato. Sapere di avere la predisposizione a questa malattia ovviamente può influire sulle scelte di vita, per esempio decidere se avere figli o meno, sul come averli, magari facendo diagnosi preimpianto, selezionando gli embrioni che non sono portatori di quella mutazione specifica. Ma non permette di fare qualcosa per guarire o per contenere i sintomi della malattia stessa. E trattandosi poi di una malattia ereditaria che si trasmette nel 50% dei casi, ci sono figli di persone malate che hanno la malattia di Huntington che scelgono di fare il test e quindi di sapere se sono predisposte e portatrici e altre che invece preferiscono non sapere e scelgono di non farlo.
Sono cose molto serie da maneggiare con molta cura e facendosi seguire da esperti di genetica che possano aiutare a capire quali test fare, come interpretare i risultati. Tutto il resto è abbastanza, si può dire, fuffa.
Diciamolo, diciamolo. But I'm dead when I think. Bad boy and the bond is pumping. It's alright, it's just time. Gotta get into a better business. Deep down. Cos'era questa, Mautino?
Era Gene by Gene dei Blur. Come capita spesso nelle nostre puntate speciali monotematiche, mettiamo delle canzoni a tema. Insomma, in questo caso il tema è proprio la presenza della parola Gene all'interno di una canzone.
Diciamo che trovare canzoni che parlino esplicitamente di genetica non è così semplice.
Strano.
Alla fine del blocco precedente parlavamo di fuffa nei test genetici. E allora approfondiamo un po' questo aspetto. In una risposta un po' tranchant, dobbiamo dire che avevamo dato al nostro ascoltatore Marco, che ci chiedeva informazioni sui tanti test venduti in farmacia o che vengono proposti dai laboratori di analisi e dagli ambulatori, avevamo scritto che i test che si trovano in commercio per stabilire le intolleranze alimentari, la propensione all'invecchiamento, la calvizie, le rughe, la qualunque, servono solo a chi li vende.
Già.
Ecco, proviamo a dare qualche elemento in più oltre a quello che abbiamo già messo in fila fino a qui. Specifichiamo che a Marco poi dicevamo anche qualcos'altro, comunque non finiva lì.
Negli ultimi anni, grazie all'abbassamento dei costi per le analisi sul DNA, l'offerta commerciale di test genetici è aumentata e si è anche differenziata. La struttura dei messaggi promozionali che si vedono in farmacia, sui giornali, insomma, un po' ovunque, è sempre la stessa. Si lancia un allarme, si individua un nemico e si propone una soluzione semplice. Facciamo qualche esempio. In un sito che vende test genetici per diagnosticare la predisposizione all'invecchiamento.
Aspetta, scusa un attimo, non serve un test genetico, siamo tutti predisposti a invecchiare, no?
Vero, però qua la storia è un po' diversa, okay. Perché si riferisce ai segni dell'invecchiamento. In particolare, in questo annuncio scrivono che l'infiammazione e la risposta allo stress ossidativo indotti dal fotoinvecchiamento, quello prodotto dai raggi ultravioletti del sole, non sono identici in ognuno di noi. Tu lo sapevi?
Ma tu pensa.
Metti che quello più predisposto sei tu, Megnetti. Il messaggio continua, ma assumono invece caratteristiche diverse sulla base di varianti dei geni IL1B, che controlla l'infiammazione, e SOD2 e GPX1, che controllano la risposta allo stress ossidativo. Quindi questi sono i tre nemici da combattere, consentendo, continua l'annuncio, di attuare gli interventi personalizzati più utili e scegliere la gamma di cosmetici maggiormente adatta alla propria personale condizione. E quindi, diciamo, che questa è la soluzione proposta.
Certo, comprarsi il cosmetico. In realtà poi, se andiamo a vedere, si trovano testi simili anche per altre condizioni, come per esempio la calvizie, ammesso che l'invecchiamento sia una condizione. Allora, il testo dice: quando la calvizie è ormai evidente, significa che hai perso oltre il 50% dei tuoi capelli. Non indugiare oltre, punto esclamativo. Con il test del DNA potrai accertare scientificamente se esiste il rischio di alopecia androgenetica ed in quale misura è presente nel tuo profilo genetico. I geni che verranno analizzati sono AR, che codifica per i recettori degli androgeni, 20P11, associato al rischio di insorgenza della calvizie, SOD2 e GPX1. Non sono io che ho sbagliato adesso a farvi l'elenco, sono proprio quei due che citava anche prima Mautino, per tutta un'altra storia.
Rughe, calvizie.
Siamo sempre lì. E ovviamente anche in questo caso è poi pronta la soluzione. Leggiamo sempre il testo e dice: con il test predittivo i nostri esperti hanno la possibilità di intervenire prima che la calvizie si manifesti e agire su di essa prima che si trasformi in un problema più serio.
Ve ne leggiamo ancora uno perché ci abbiamo preso gusto, per le diete. Questo annuncio dice: hai provato di tutto ma il peso non scende? Non è colpa tua. Stanchezza, frustrazione, senso di fallimento. Quando il corpo non risponde serve un altro approccio. Riparti dalla scienza. E poi propongono un test genetico che per €250 analizza una cinquantina di predisposizioni, dalle intolleranze agli alimenti al senso di sazietà, vorrei vederlo, il gene del senso di sazietà, alla tolleranza all'allenamento o all'invecchiamento cutaneo. E poi per altri €500 verrà offerto un piano nutrizionale dedicato, valido per 6 mesi.
Questi test danno come risultato un certo aumento percentuale della probabilità di incorrere in una di queste condizioni, basandosi su studi nei quali una certa variante di un gene è stata associata a quella condizione specifica. E le parole sono importanti in questo caso, li abbiamo sentiti anche negli esempi precedenti, no? Ricorrono un po' sempre le stesse cose, SOD, GPX, eccetera. Quando però si vanno a leggere gli studi, si vede che questi geni non sono la causa di queste condizioni, ma magari sono presenti insieme a molte altre cose in una porzione delle persone che sono state testate. È sufficiente per costruirci un test intorno? Beh, diciamo che se chiediamo ai genetisti ci rispondono ovviamente no. Se invece chiediamo a un addetto del marketing ci risponde ma sì, certo, intanto fallo questo test. E così abbiamo i test per dirci se siamo propensi un po' alla qualunque, persino all'allenamento. Questi invece erano i Kills con la canzone DNA, anche il titolo in questo caso ci aiutava.
Sì, siamo stati un po' didascalici, devo dire, con le canzoni. Comunque rimaniamo in ambito un po' nutrizionale, perché tra i test più diffusi in commercio ci sono quelli legati alla nutrizione e in particolare per le cosiddette intolleranze. L'abbiamo sentito anche in uno degli esempi precedenti. Si parla di test genetici, ma non solo, anzi spesso è anche difficile capire se si tratta di un test genetico oppure di altro. Per esempio il test del capello rimanda, no, con l'immaginazione ai test genetici che si fanno sul DNA estratto dalle cellule di bulbo di un capello trovato sulla scena del crimine, come si vede nei film o come si ascolta da Stefano Nazzi. E però in questo caso qui il test del capello non è un test genetico, altri invece, come dicevamo prima, lo sono.
L'Istituto Superiore di Sanità ha creato una pagina per fare chiarezza su questi test, la trovate ovviamente nella descrizione dell'episodio, ed è stato, possiamo dire, tranchant quasi quanto noi in quella email. Prima di tutto spiega che un'intolleranza è una cosa diversa da un'allergia, perché la reazione non coinvolge il sistema di difesa dell'organismo, quindi il sistema immunitario, ed è dose dipendente, per cui se non si può essere un po' allergici, cioè sei o allergico o non sei allergico, si può essere invece un po' intolleranti e quindi tollerare quantità limitate dell'alimento che provoca quel determinato fastidio.
Poi l'Istituto Superiore di Sanità spiega che ci sono diversi tipi di intolleranza, ma molti meno di quelli che si pensano. L'intolleranza al lattosio è la più nota, ci sono poi le intolleranze di tipo farmacologico che sono dovute all'effetto di sostanze contenute in alcuni alimenti, e l'Istituto Superiore di Sanità ne cita alcuni, come per esempio le ammine vasoattive, la tiramina, l'istamina, la caffeina stessa contenute in pesce, cioccolato e prodotti fermentati, oppure le sostanze aggiunte agli alimenti, quindi gli additivi alimentari come coloranti, esaltatori di sapore, conservanti, aromi naturali e artificiali. A queste si aggiungono le intolleranze che vengono definite con causa indefinita, che sono dovute a una risposta dell'organismo su base psicologica e psicosomatica. Ne sono un esempio, cita l'Istituto, gli effetti dovuti all'autosuggestione che si verificano quando si mangia un alimento o una sostanza verso cui si prova avversione o repulsione. Io credo di avere questa cosa con le ostriche.
Io con il fegato, vedi?
Vedi.
Anche le ostriche, effettivamente. Forse la consistenza, anche, chissà. Comunque, la diagnosi ovviamente viene fatta dal medico e dalla medica, e già questo è un punto importante, insomma, bisogna farselo fare da dei professionisti sulla base del racconto dei cambiamenti dello stato di salute della persona nel tempo, escludendo eventuali allergie. E anche in questo caso l'unico test riconosciuto per l'intolleranza alimentare è quello per il lattosio, si chiama breath test, cioè test del respiro, e misura la presenza di idrogeno nell'aria emessa dalla bocca. Se rileva un picco della concentrazione di questo gas, significa che i batteri dell'intestino hanno digerito il lattosio non assorbito. Quindi, se una persona ha dei fastidi più o meno gravi dopo aver bevuto certe quantità di latte, il medico prescriverà un breath test per verificare che si tratti di intolleranza al lattosio o di altro. Visto che è un'intolleranza dose dipendente, ci sono persone intolleranti che riescono a bersi tranquillamente un bicchiere di latte o mangiarsi una cheesecake senza stare male, e invece altre che patiscono subito gli effetti. Come sempre, siamo tutti diversi e quindi dipende.
Ci sono poi alcuni test fatti solo in contesti ospedalieri che consentono di verificare la presenza di intolleranze molto specifiche. Tutto il resto, per l'Istituto Superiore di Sanità, è privo di validità scientifica, citato testualmente. Noi avevamo detto fuffa, però il senso alla fine è lo stesso. Però li elenchiamo perché sono quelli che poi si vendono nelle farmacie o che troviamo appunto online. E tra l'altro quasi tutti hanno dei nomi altisonanti, no? Molto, molto scientifici, per cui insomma uno dice vabbè, ma sarà vero, no? Allora, elenchiamoli. Il dosaggio dell'IgG4, il test citotossico, l'Alcat test, i test elettrici, tra cui il Vega test, l'elettroagopuntura, il bioscreening, il biostrength test, il SEM test, il MORA test, insomma ce ne sono tanti, il test kinesiologico, il DRIA test, da non confondere con il DNA test, l'analisi del capello, l'iridologia, la biorisonanza, il pulse test e il riflesso cardiaco auricolare.
Chi più ne ha, ne metta. Forse è meglio ascoltare Cat Stevens. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. E gli esami genetici Mautino, come sentiamo spesso nelle storie di cronaca raccontate da una persona a caso tipo Stefano Nazzi, servono anche per fare i test di paternità, cioè per verificare se poi un maschio è il padre biologico di un altro individuo oppure no.
I motivi per cui si vuole ricorrere a un test di questo tipo sono moltissimi, sarebbe anche difficile entrare nel merito di queste scelte, anche perché non è che riguardino strettamente la scienza e quindi le cose di cui ci occupiamo di solito in questo podcast, anche se divaghiamo molto, Megnetti. È sì, però sì. Interessante andare a vedere come i test di paternità possono dire qualcosa sulla società in generale, sul nostro modo di vederla e tutto sommato anche sul modo in cui si affrontano certe preoccupazioni.
Ma sì, anche perché almeno nella società occidentale certezze e dubbi sulla paternità hanno avuto un forte ruolo anche storicamente. Pensate per esempio alle tante opere letterarie che ne parlano, da Shakespeare a Molière, senza scomodare le tragedie greche, oppure agli intrighi e perfino alle guerre intorno alla discendenza, che riguardava quasi sempre quella maschile. Per come sono andate le cose per secoli e nonostante poi i progressi e le lotte per la parità di genere vanno spesso ancora così oggi, lo dobbiamo dire, e la possibilità di portare avanti il proprio cognome e la propria famiglia derivava dalla discendenza da padre e figlio. E quindi comprensibile che ci fosse una certa attenzione intorno all'effettiva paternità, visto che era proprio questione di portare avanti la famiglia, diciamo così.
Viene però da chiedersi se fosse davvero qualcosa di cui preoccuparsi, quanto era diffusa la paternità extraconiugale e possiamo ricostruirlo ai giorni nostri, magari capendo anche come vanno le cose oggi, quindi quanto è diffusa oggi.
E c'è una persona che sta provando a capirlo e ha fatto un lavoro di ricerca sul passato che è davvero enorme, tanto da meritarsi uno sterminato articolo su Science che di recente ha raccontato proprio le sue fatiche. Lui si chiama Martin Larmouzeau ed è un genetista e lavora all'Università Cattolica di Leuven nelle Fiandre, in Belgio. E per rispondere a quella domanda che faceva prima Mautino, si è prima guardato intorno cercando di capire a che punto fosse la ricerca in tema e effettivamente non è che abbia trovato tantissimo.
Beh, allora qualcosina aveva trovato, però si trattava di ipotesi. Il biologo, antropologo Jared Diamond, famosissimo per i suoi libri divulgativi come Armi, Acciaio e Malattie, aveva stimato che l'adulterio tra gli umani fosse tra il 5 e il 30% proprio in un suo saggio del 1991. Nello stesso anno uno studio aveva stimato che il 10% dei bambini fosse risultato di una relazione clandestina e quel dato sarebbe diventato poi il punto di riferimento per molti altri studi pubblicati in seguito, nonostante, per stessa ammissione degli autori di quello studio, non ci fossero dei dati affidabili per confermare quel numero.
E il 10% è davvero tanto, significherebbe che la discendenza di milioni di famiglie è molto diversa da come la si crede. E Larmouzeau non era per niente convinto e quindi una quindicina di anni fa iniziò a studiare il modo per avere dei dati che fossero più affidabili e non potendo, diciamo, ricorrere a quelli dei test di paternità dei nostri tempi che sono condizionati da tante cose, a cominciare dal fatto che chi li fa ha già qualche motivo ovviamente di sospettare, Larmouzeau si era invece messo a studiare gli alberi genealogici del passato di famiglie belghe e olandesi, spingendosi, pensate, fino al XV secolo. aveva raccolto tutti i dati e poi li aveva verificati in maniera indipendente, cercando negli archivi delle parrocchie e nei censimenti i riferimenti per assicurarsi che quelle genealogie fossero corrette, che quindi le discendenze che indicavano fossero effettivamente quelle.
L'Armuseau è andato poi alla ricerca dei rami più freschi di quegli alberi genealogici, cioè dei discendenti ancora in vita di quelle famiglie, proponendogli di fare un prelievo di un campione di saliva per studiare il loro materiale genetico. Lo ha fatto sfruttando la collaborazione di associazioni storiche locali, di conoscenti e di amici, oppure cercando i discendenti sugli elenchi telefonici, quando ancora c'erano, chiamandoli oppure presentandosi proprio alla porta di casa. Immagina se ti arriva un perfetto sconosciuto con un tampone in mano che chiede se può prelevarti un po' di saliva. Insomma, io devo dire che già non apro mai alla porta, in quel caso ancora meno.
Ecco, diciamo che all'Armuseau è andata meglio perché ha incontrato meno diffidenze, quindi è riuscito a raccogliere centinaia di campioni da altrettanti maschi per fare i test che doveva fare. E in particolare ha usato una tecnica che serve per mettere a confronto il cromosoma sessuale Y tra diverse persone. Allora qua lo ricordiamo, lo si studia anche a scuola, i maschi hanno una coppia di cromosomi sessuali XY, mentre le donne hanno una coppia XX. Il cromosoma Y viene trasmesso pressoché invariato di padre in figlio per tante generazioni, quindi se due maschi condividono lo stesso antenato paterno, beh, allora hanno un cromosoma Y che si assomiglia davvero moltissimo.
Grazie agli alberi genealogici, l'Armuseau sapeva chi dei discendenti di oggi doveva avere un antenato paterno comune, magari risalente a secoli fa, e doveva quindi avere cromosomi Y pressoché identici. Se questi lo erano, significava che la linea di discendenza era rimasta intatta nel tempo; se invece c'era una differenza significativa nei cromosomi Y, significava che la discendenza aveva preso una strada diversa a causa di un rapporto extraconiugale.
E quindi l'Armuseau ha confrontato i suoi risultati con quelli di altri studi che erano stati effettuati in Europa e ha poi applicato un bel modello statistico. E così facendo ha calcolato che negli ultimi 500 anni in Europa la discrepanza parentale è stata dell'1-2%, che è un dato decisamente distante dal 10% che era stato stimato in precedenza e poi abbiamo visto anche in quei modi, era stato più che altro supposto. In seguito l'Armuseau ha anche fatto una ricerca sul DNA mitocondriale, che non si trova nel nucleo delle cellule e che è ereditato esclusivamente dalla madre e che viene trasmesso poi senza cambiamenti significativi per tante generazioni. In questo modo ha anche potuto verificare se i casi di diversa paternità fossero magari legati a motivi diversi, per esempio adozioni segrete o scambi accidentali di neonati, e il suo studio ha permesso di escludere queste circostanze e quindi di confermare che si trattava quasi sempre di una paternità extraconiugale, per quanto appunto limitata a quell'1-2% dei casi.
Il metodo del cromosoma Y è ideale per effettuare gli studi genealogici di questo tipo, però, come abbiamo visto, può essere svolto solo sui maschi. I test di paternità che si fanno per scoprire i genitori di una persona sono di solito legati a un'analisi del DNA autosomico, e si chiama così perché si prendono in considerazione le coppie di 22 cromosomi autosomici, quindi non quelli sessuali, che si ricevono per metà dal padre e per metà dalla madre, con tutto un gioco di rimescolamenti. Si confrontano poi migliaia di marcatori genetici tra il figlio o la figlia e i genitori per vedere quali corrispondenze ci sono. È uno strumento sempre più usato, ma è soprattutto efficace per i parenti stretti, e più si va indietro nel tempo, più diventa difficile utilizzarlo per identificare i legami familiari.
E da diverso tempo ci sono anche test di paternità fai da te, che sono più o meno affidabili, e si stima che siano stati usati almeno da 30 milioni di persone in giro per il mondo da quando sono disponibili. Se così fosse e se i calcoli di l'Armuseau sono corretti, significa che almeno 300.000 persone hanno scoperto che il loro padre biologico non è quello che si aspettavano facendo uno di questi test, magari in casa. È una rivelazione che può avere forti conseguenze, ovviamente, sia da un punto di vista emotivo, sia psicologico, sia anche di gestione dell'informazione con i propri parenti, familiari, amici, insomma, non è una cosa da poco.
Al netto poi degli errori, che quindi insomma ci sono,
come per
tutti i test, per cui insomma bisognerebbe tenerne conto di queste cose. Le reazioni delle persone interessate, le implicazioni di certe scoperte devono essere tenute in considerazione, per questo l'Armuseau si è dato alcuni limiti nella sua attività di ricerca. Dice che spesso le famiglie hanno una reazione di rifiuto dei risultati, chiedono magari di ripetere i test, mettono in dubbio la tecnica, dimostrazione poi di quanto sia complesso e articolato il nostro rapporto con l'idea di discendenza e con le radici e anche le fronde, potremmo dire, del nostro albero genealogico.
Beh, Mautino, puntata impegnativa, speriamo comunque di avere perlomeno mappato un po' la situazione e fatto capire quali sono le differenze, visto che è un mondo complesso e poi i test genetici sono in un campo che è in rapidissima evoluzione e quindi ha anche delle grandi potenzialità, e proprio per questo è importante prendere un po' le misure e maneggiare con cura le informazioni che si ricevono, talvolta poi anche con un certo interesse, no?
Certo, i test genetici possono essere fondamentali per la prevenzione e la cura di malattie, come abbiamo visto, però è importante ricordarsi che un conto sono i test fatti come si deve e un altro sono tutti quelli che per ora hanno un mero interesse commerciale.
Se avete altre curiosità o dubbi su questi argomenti, ci torneremo di sicuro sopra, magari più nello specifico su alcuni di questi test, anche in base alle evoluzioni che ci saranno nei prossimi tempi, ci potete scrivere a civuoleunascienza@alpost.it.
E noi come sempre ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!